State ascoltando Fronte al Mondo, approfondimenti politici dall'Italia e dal mondo.
Stop.
Ben ritrovati tutti quanti voi radionauti qui su una nuovissima puntata di Radio Raisin, soprattutto di Fronte al Mondo. È passato molto tempo dall'ultima puntata, ci sono state diverse cose che sono successe ed è per questa ragione che ho un attimo allentato la presa sul podcast. Tra le tante cose che quasi sicuramente avrete visto se mi state seguendo su Instagram, ho cambiato nome alla pagina sia di Instagram, cioè quindi al profilo Instagram, sia appunto sto cercando di cambiare il nome alla pagina su Facebook, da Impero di Carta a Radio Raisin. Perché questa scelta? Per una ragione molto semplice, a dire il vero, per cercare di eliminare la frammentazione che involontariamente o volontariamente, purtroppo per ragioni di eventi, ho creato io stesso, perché effettivamente Impero di Carta era il primo brand, chiamiamolo così, il primo marchio che riguardava e che al tempo stesso e anche adesso riguarda solo esclusivamente la letteratura e il cinema. Quindi ho pensato che, essendo comunque Radio Raisin molto più attivo da un punto di vista mediatico quanto anche di contenuti rispetto a solo Impero di Carta, che ci vuole il suo tempo pure per scrivere degli articoli di recensione, addirittura di romanzi e qualsiasi e quant'altro, mi sono reso conto che è più giusto allora a questo punto dare la precedenza a Radio Raisin e soprattutto accorpare tutto quanto e creare quindi la rubrica, appunto quella che era di letteratura, che era Steamlit Radio, ha cambiato di nuovo il nome in Impero di Carta, semplicemente per fare da paio praticamente al blog, e appunto qui e poi tutto il resto rimane sotto l'egida di Radio Raisin ed eccoci qui. Ma eccoci però oggi a un'altra puntata molto più particolareggiata di Fronte al Mondo con, vi ricordate del top 3 notizie? Ebbene, ci siamo di nuovo finalmente con un occhio molto più critico e probabilmente questa puntata durerà un pochino più a lungo, quindi sedetevi, prendetevi una bella cioccolata calda. Con questo caldo è un po' difficile, però la cioccolata è sempre buona. Oppure prendetevi un bel tè, una birra, quello che volete, mettetevi qui e ascoltate quanto ho da dire. Dunque, questa è una storia di una tragicomica inadeguatezza all'italiana. Sto parlando degli avvenimenti del 27 luglio 2019, in particolare dell'omicidio del vice brigadiere Cerciello Rega. Allora, a colpo d'occhio potrebbe essere, per quelli che non lo sanno, ma sono sicuramente pochi, sembrerebbe un fatto di cronaca comune sentire che magari un carabiniere o un poliziotto venga ferito o, come in questo caso, ucciso per una questione di droga. Non è mai comune, non ci fa mai piacere, ci dispiace sempre assolutamente, soprattutto ai danni dei carabinieri che stanno semplicemente facendo il loro lavoro, giustamente, giustamente. Come è iniziato? Cerchiamo di riguardare un po' le tappe di quello che è successo. Cercello Rega, insieme al suo collega, stanno facendo un'ispezione in borghese a Roma alle ore 3 di mattina. Per un avvenimento, per una serie di eventi, è successo che a causa di una chiamata, di un furto per qualche soldo, per un centinaio di euro, Cercello Rega e il suo compagno, appunto, stanno, il suo collega, voglio dire, scusatemi, stanno appunto, hanno fermato due sospetti. Uno di questi uccide con 8 coltellate il vice brigadiere e l'altro aggredisce il collega. Il collega si salva, Cercello Rega purtroppo muore. Come si è sviluppata la faccenda? Anzitutto non sono stati subito individuati i colpevoli, anzi sono stati individuati qualche ora più tardi. Mi spiego meglio. La notizia freschissima di mattinata, mi ricordo intorno alle 5 di mattina, 5-6 di mattina, era il 27 luglio, è successo che su diverse testate giornalistiche è uscita la notizia della morte di questo vice brigadiere per mano di due migranti africani che avevano derubato una signora e per una questione non ben precisata di droga. Questa notizia viaggia così velocemente che io credo abbia battuto qualsiasi record di velocità. I carabinieri stessi, l'arma dei carabinieri, sulla pagina ufficiale di Facebook hanno dichiarato la morte del vice brigadiere, hanno accennato ad alcuni fattori che avevano anche un'assonanza con questa prima parte della notizia e si è creata una caccia all'uomo inverosimile. Addirittura c'era l'identikit di due magrebini, anzi prima erano africani, poi sono magicamente diventati precisamente magrebini, e poi più avanti durante la giornata, come avrete potuto vedere anche sulle mie Insta Story su Instagram con Instacast, perdonatemi se sentite del rumore, ma qui ripeto, qui nel mio studio fa un caldo bestia ogni giorno o tutti i giorni, tutto il giorno, tutti i giorni, una cosa veramente impossibile. Torniamo alla notizia. Sono stati fermati poi due americani, identificati poi come Elder Lee, quello che ha appunto commesso l'omicidio, l'aggressione con omicidio, e Nathan Hjort, che è il complice barra aggressore del collega di Rega. Ora, sono stati poi arrestati, hanno confessato e la situazione poi è degenerata in una maniera indecorosa. Uno dei due, non mi ricordo quale dei due, è stato addirittura bendato e portato in caserma, facendo poi quella foto, a quanto pare, ha creato enormi problemi anche diplomatici. E ora l'ambasciata, dopo che appunto ha parlato appunto con i due ragazzi, hanno fatto discutere pure appunto per la loro difesa, si è cominciato a creare un processo un po' paradossale, ai limiti anche della decenza umana, poiché una delle linee di difesa americane è che in America è normale che i ragazzi portino un coltello. Ma qui, ragazzi miei, non siamo in America, qui siamo in Italia, in particolare in Europa. E se tu giri con un coltello, è chiaro che comunque sei una persona comunque pericolosa. Se giustamente non hai anche un motivo per portarlo, non hai un porto d'armi regolare per armi bianche, soprattutto in Italia, non è una linea di difesa giusta, secondo me. Parlando da un punto di vista proprio della pancia, io personalmente li sbatterei qui in carcere e butterei la chiave. Lo dico qui lo dico e lo riconfermo, io lo farei ogni volta. Non sto scherzando, può anche essere che il discorso può anche risultare magari populista, demagogo, estremista, la violenza non è soltanto americana o africana, ma è di tutto il mondo. Sì, ma infatti nessuno sta dicendo, come ho potuto dire più volte anche nelle Insta Story, e nessuno sta dicendo che perché magari è nero o mulatto o quello che è più aggravato di uno che è bianco o americano. Tu sei un criminale comunque e in quanto tale devi essere processato con equità, non con una linea di difesa all'americana. Ma in America tutti lo portano. Tu non sei in America, amico mio. Tu non sei in America, amico mio. Non è così. Non funziona così. E i vostri ragazzi dovranno assolutamente che marcire in carcere, ma non solo perché hanno ucciso un carabiniere, ma proprio, cioè, per prima cosa hanno ucciso un essere umano, secondo hanno ucciso un carabiniere, terzo c'è anche, questo forse sono io che lo leggo tra le righe, ma perché io qui ammetto un mio certo astio nei confronti soprattutto di inglesi e statunitensi, lo devo ammettere, però questo non offusca comunque in effetti la mia capacità di giudizio, c'è comunque, sembra esserci da parte della linea di difesa e americana, sembra esserci una sorta di quasi, diciamo, condanna culturale. Come a dire, noi in America li portiamo i coltelli, voi che siete delle persone retrograde, voi in Italia, voi è chiaro che non li portate i coltelli. No, non funziona così. Però questo non dovrebbe far parte di nessuna linea di difesa di nessun avvocato accusatore barra difensore, perché primo non vorrei creare assolutamente un ulteriore scontro diplomatico, perché non ne vogliamo. Questa è semplicemente una mia opinione, che può essere condivisa o non condivisa, fatemelo sapere nei commenti o nei messaggi che mi mandate per mail, però questa è la mia linea, il mio punto di vista. Allora, la conclusione potrebbe anche essere facilmente intuibile, si concluderà con un, ai noi, un nulla di fatto vero e proprio, verranno buttati fuori, magari nelle migliori delle ipotesi verranno buttati fuori dall'Italia, verranno forse poi processati negli Stati Uniti, e il buon vice brigadiere Cerciello Rega non avrà giustizia. Con questo non stiamo spiegando assolutamente l'esecuzione di queste due persone, perché siamo in uno stato di diritto, siamo in una civiltà, quindi non pretendiamo assolutamente in alcun modo nessuna di quelle bestialità che vengono propugnate su Facebook da uomini e donne di poco conto, di basso spessore culturale, quale l'uccisione, la castrazione, la decapitazione o appunto una sorta di legge del taglione. Qui siamo in uno stato civile, noi perseguiamo per legge e anche economicamente. Quindi, per favore, per cortesia, chiudete quelle cacchio di fogne che vi ritrovate quando scrivete su Facebook, quando buttate tutta quella roba abnorme con cui vorreste farla pagare a questi americani. E arriviamo dunque anche al discorso su Facebook, quello che è scaturito con queste notizie false. È inutile dire, riprendendo le parti appunto della notizia falsa che era stata poi divulgata, sentite qua, da due carabinieri aiutati da altri due carabinieri aiutati da un loro collega delle finanze, che hanno messo addirittura l'identikit di questi due magrebini, accusandoli poi ingiustamente, che poi esistano o non esistano non ci è dato saperlo, purtroppo nel senso, manca a chiedergli scusa sti poveri disgraziati. Non solo appunto si sono inventati tutto, hanno alimentato la fiamma proprio della notizia falsa. Ah, attenzione, non ho detto dell'odio, perché l'odio è quello che tanto Salvini, tanto Meloni, quanto quell'altra politica che è la Boldrini, parlano costantemente di odio barra, anzi populismo barra odio, perché il populismo sta alla destra, cioè la destra usa e abusa la parola populismo perché ho fatto proprio una ricerca proprio di ricorrenze, ho notato che gli esponenti maggiori della destra usano più la parola populismo, mentre gli esponenti maggiori della sinistra, qualora anche la Boldrini non sia neanche un vero e proprio esponente della sinistra, perché la Boldrini non è, ve lo dico proprio da un punto di vista filosofico, ve lo dico filosoficamente, non è neanche una politica realmente, cioè è una opinionista di sinistra, però va bene, calcoliamo pure che sta comunque nel partito, è comunque ingranata nel meccanismo, quindi comunque fa parte della politica, quindi sì, usano la parola odio. La parola odio non solo è fuorviante in questo caso, perché l'odio non identifica per forza l'odio razziale, è estremamente variegata, come nel suo essere così precisa è anche abbastanza variegata come parola, riesce a colpire più parti del discorso. Prima di parlare di odio è inutile dire i discorsi dell'odio, quali discorsi dell'odio, quali, cioè esattamente quali esatti discorsi dell'odio, signora Boldrini, roba che anche lei allora, con tutta la cosa che non si può difendere né Salvini né la Meloni, perché non si possono difendere, perché adesso sono quelli proprio sulla cresta dell'onda, quelli indifendibili, la stessa Boldrini compie un gesto di odio, compiono un gesto di odio e di discorso dell'odio anche tutti i militanti, perdonatemi lapsus freudiano, che stanno sia a sinistra che a destra, che dicono toglietegli Facebook, toglietegli la possibilità di poter parlare. Il togliere la voce, il censurare, che venga propugnato da destra o da sinistra, è esso stesso un atto di odio e va esso stesso aborrito e abolito come esiste, perché la censura non deve esistere, ci deve essere la libertà di parola, certo, poi condivisibile o no, che poi vengano dette certe bestialità, quello è un altro fatto, quello è tutt'altra cosa. Fatto sta che questa notizia falsa, che ha girato più veloce della luce, è proprio il caso di dire che ha viaggiato più veloce della luce, battendo ogni record, ha fatto, ha alimentato appunto quella brace, no, ripeto, non di odio, ma appunto la brace dell'ignoranza voluta e indotta, voluta, ricevuta e, cioè, scusatemi, la riformulo, volevo dire, dell'ignoranza voluta e dell'ignoranza guadagnata, perché, ma questo ce ne parleremo più avanti nella puntata, ve ne riparlerò pure perché queste notizie false, e qui parlo con cognizione di causa, non sono soltanto strumento politico, sono anche uno strumento sociologico e barra filosofico barra letterario. Queste notizie false, le cosiddette fake news, come ci piace ormai chiamarle tutte quante, ogni boiata che passa in convento, anche quelle fatte assolutamente solo per far ridere e che quindi non possono essere classificate, secondo il mio parere di professionista e barra politologo, non possono essere classificate queste ultime come notizie false, però vengono comunque messe come fake news sotto una dicitura di un'ignoranza improponibile. Comunque, cosa fanno? Questo loro valore amplificano anche, in un certo qual modo, la percezione delle masse, la percezione sociale delle masse, e qui si entra poi nella psicologia delle masse, in campo che amo e temo al tempo stesso. Lasciando discorsi quindi anche di psicostoria e altre cose che magari mi sentirete parlare in un'altra sede, vorrei dirvi quello che ha portato, che risultati hanno portato queste notizie false, queste menzogne, notizie false, perché più che di notizie false, la notizia falsa può essere di due tipi, può essere politica o artefatta. Questa è artefatta, quindi è una menzogna, non è una vera notizia, in quanto non presenta solo una minima parte percentuale di dati veri, ovvero la morte del vice brigadiere per mano di due persone, punto. Questa è l'unica parte vera, per il resto è tutto falso della questa prima parte di notizia. Ci siamo? Benissimo. La notizia invece è politica, la falsità politica è tendenzialmente una notizia estemporanea che viene utilizzata durante un ambito più ristretto, una, o semplicemente un ambito più specifico, quale per esempio può essere una campagna elettorale, come che so, un evento storico che mi ricordo è quello della lettura dei Savi di Sion, per la quale si pensava che ci fosse questo falso, qui c'è un falso documentale storico, che appunto sono i Savi di Sion, che erano appunto documenti letterari, artefatti, creati apposta per screditare il popolo ebraico e per poi farli attaccare da chi che sia, da russi soprattutto, nei tremendi pogrom che la storia ci insegna, che ci sono stati anche appunto prendono il nome appunto dalla Russia, quelle uccisioni di massa di ebrei per colpa di una isteria dettata da una falsità politica e letteraria, quindi politica e letteraria, che è stata utilizzata per una campagna politica, con uno scopo più preciso, perché effettivamente l'artefatto, la notizia artefatta può avere una ripercussione, il più delle volte succede, ha una ripercussione politica, ma non parte con l'idea di cambiare qualcosa. Invece la falsità politica, la menzogna politica, ha l'intenzione di insinuare nel tempo una destabilizzazione. Ma ripeto, ne riparleremo, mi sentirete parlare di questa cosa in una sede diversa. Cosa è successo? Il signor Distruggere, ho qui il post che noi salutiamo, Vincenzo Maisto, un piacere incredibile poter anche usufruire dei dati che fornisci su Facebook, una pagina fantastica, sul signor Distruggere troviamo quella che è stata l'occhio del ciclone, come piace chiamarlo a me, l'occhio ciclone mediatico e social di quello che è successo con l'omicidio Cerciello Rega. Dunque, a 9 ore dall'accaduto, una professoressa, tale Eliana, cognome sconosciuto, la signora Eliana è un'insegnante e dice che il MIUR ha fatto delle verifiche, che appunto è stata allontanata, ma non ho più di tanto approfondito, lo ammetto, una mia mancanza. Può anche essere, ma perché per una persona del genere non meriterebbe neanche il diritto di poter insegnare. Io che vorrei essere professore, mi vergogno io stesso di una cosa del genere. Sotto alla foto del lutto del vice brigadiere Cerciello Rega scrive, a 9 ore di distanza dall'accaduto, quindi il 27 luglio, 9 ore più tardi: uno in meno e chiaramente con sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza. Subito dopo, tale Stefania, attivista religiosa, militante religiosa cristiana cattolica, avendo letto la notizia che sono stati due maghrebini, qui siamo appunto nel primo caso con la signora Eliana, eravamo in un ambito più dell'odio, diciamo, chiamiamolo così per facilitare la situazione, stiamo proprio nell'ambito dell'odio, della militanza al contrario, cioè il fatto che magari dice tanto sono militari, è il loro lavoro, c'ha pure la faccia non intelligente, quindi ma chi se ne frega, empatia portami via, però va bene, no? Stefania invece, la signora Stefania, militante, ripeto, cattolica, militante cattolica, attivista cattolica, a quanto pare una che dedica estremamente anche la vita proprio in diocesi, scrive: a tutti quelli che dicono che sono razzista, io dico che è meglio razzista che fessa. Mario è volato in cielo per mano di due magrebini, allora meglio gli annegamenti di brutta gente maledetta. Vi abbraccio e vi sono vicina con la preghiera, manine giunte in preghiera. Che l'anima di Mario possa essere per la sua bella famiglia un faro di saggezza, bontà e giustizia, cuore blu e faccina non interno, perché era semplicemente la faccina un pochino confusa, quindi c'è anche non soltanto una mancanza grammaticale, non vi posso dire le virgole come sono state messe, è una cosa inverosimile, tempi e anche struttura del periodo completamente sbagliata, ma c'è anche una mancanza di conoscenza grammaticale degli emoji, o come la chiamo io, la grammar emoji, cioè la grammatica degli emoji, perché volenti o nolenti la scrittura su computer, così come anche quella su smartphone, ha adesso anche delle sue regole di ultra punteggiatura. La ultra punteggiatura sono gli emoji, come potete vedere, quello che questi sono due soli gli esempi più grossi che ci sono stati, che hanno un pochino scombussolato un po' tutti, a dire il vero, anche sottoscritto soprattutto con la signora Eliana, perché dalla signora Stefani non mi aspettavo nulla di meno, voglio dire, con nulla togliere alla religione cattolica, però mi rendo conto che la religione cattolica, così come qualunque altra religione ormai, purtroppo, qualunque ideologia soprattutto o dottrina religiosa, quindi non basata su assunti umani, bensì su assunti estremamente astratti, quali appunto l'elucubrazione sulla quella o tale divinità, sono tutti di una violenza improponibile. Tutti! Anche laddove ci sono quelli che riescono a leggere comunque tra le righe, c'è comunque una certa violenza proprio nei testi scritti, così come anche una violenza diffusa proprio tra quelli che sono occasionali. C'è da dire pure che ci sono anche gente così, come questa signora, la signora Stefania, che è una cattolica occasionale. Io devo immaginare che gli occasionali, soprattutto religiosi, sono i più violenti in assoluto. Non c'è niente da dire, è così e basta. La notizia falsa, quindi, come ho detto, ha alimentato questa isteria della massa, ha aumentato pure questo, ripeto, forse un po' grossolanamente, il discorso dell'odio su Facebook, ampliando o semplicemente rimescolando di più le parole che già fanno parte del tesauro del discorso dell'odio, quali è finita la pacchia, i migranti, negri, secche, questa detta di brutta gente maledetta, ecco, questa è fantastica, brutta gente maledetta, cioè quindi non solo sono cattivi, quindi diversi, no? Non cattolici, quindi maledetti, maledictum, cioè nel senso che proprio appunto sono detti male, nel senso non hanno l'aiuto della pietà cattolica, del Dio cattolico, ma sono anche brutti. Quindi lei non solo non aiuta, quindi meglio gli annegamenti, quindi addirittura, ma per mano di due magrebini, come se fosse appunto la detentrice di chissà quale verità. A questo punto, però, come do sempre un colpo da una parte, do anche il colpo dall'altra parte. E qui ora mi rivolgo alle maggiori testate giornalistiche. Ci risiamo? Che non confermate, non avete una conferma delle notizie? La prima cosa che avete fatto voi, e lo so perfettamente, perché lo so per certo, chi mi ha anche ascoltato tra di voi testate giornalisti, ma non posso fare nomi purtroppo, per legge, io seguo la legge, ma purtroppo non posso più farlo perché me ne sono reso conto, che non è giusto proprio nei confronti, proprio più che altro da un punto di vista morale, perché potrei pure farle i nomi, ma non da un punto di vista legislativo, tanto da un punto di vista morale mio personale, ho deciso di non parlare più, di non dare più nomi, soprattutto per quest'ultima ragione, perché non mi sembrava giusto, per quanto ve lo meritereste, ma non è giusto. Perché voi che state giornalisti, lo so perfettamente che mi state ascoltando, perché sono certo al 100% che lo state facendo, perché ne ho anche le prove, assolutamente. Cosa è successo? Avete diffuso una notizia falsa con una leggerezza improponibile, quale appunto, soprattutto, specialmente nelle testate di sinistra, è stata diffusa più velocemente questa notizia. Perché? perché era un buono spunto per strumentalizzare questo odio diffuso della destra, chiamiamolo così, per attaccarlo un'ulteriore volta. È andata molto male, perché sono stati due americani drogati, violenti, e soprattutto voi avete soltanto che alimentato, siete stati voi proprio in maggior parte i colpevoli di aver alimentato questo odio e ignoranza diffusissima. Perché volenti o nolenti, adesso qui mi rivolgo a voi ascoltatori, volenti o nolenti, noi possiamo credere come non possiamo credere, ci aderiamo, non ci aderiamo, leggiamo, non leggiamo, lo leggiamo cartaceo, lo leggiamo su Facebook, lo leggiamo su Twitter, lo leggiamo sul sito internet dedicato, lo leggiamo invece sul blog, sul giornalismo residuale. Noi siamo fatti di giornalismo comunitario e crediamo a ogni panzanata o notizie, appunto, che volete, notizie panzana o no, che ci viene da fornita, è una cosa veramente indecente. E quindi questa era la prima parte. Chiusa questa prima parte, arriviamo alla seconda. Sapete chi è Gregoretti? Non mi sorprenderebbe di sentire molti no, se potessi sentirli, perché purtroppo non ho ancora la live e soprattutto non ho la telepatia che magari vorrei tanto avere. La barca Gregoretti, anzi la nave Gregoretti della Guardia Costiera, è una nave ancorata da 5 giorni, ormai sono addirittura quasi 10, ancorata al largo di Siracusa. Al porto di Augusta di Siracusa. Ora, qual è la faccenda Gregoretti? Cos'è? Perché nessuno ne sente parlare? Questa è una cosa che dovremmo andare a vedere nel passato nuovamente ancora. Se vi ricordate, la 18, siccome anche la Sea-Watch, ci fu un putiferio, in particolare con la seconda, la Sea-Watch. Ricordate Carola Rackete, quella che auspicava anche lei, quella odiosa che auspicava la censura di alcuni discorsi di Salvini, che poi prontamente sono arrivati per colpa di un altro odioso, di un politico, anche su italiano. Non vorrei dire male la pronuncia Mugombo. No, scusatemi, mi sono sbagliato con una regione africana, mia colpa, perdonatemi. Da parte di Steven Ogongo, che poi prontamente è stata poi smentita questa notizia, perché a quanto pare c'era stata una confusione che Mark Zuckerberg, fatto caso, non ha voluto ricreare, perché giustamente se l'avesse fatto per Salvini avrebbe dovuto farlo per tanti altri politici. Chi è Steven Ogongo? Vi dico semplicemente, è un italiano, un politico italiano che fa parte di un membro del movimento politico, che praticamente propugna la rimozione dei discorsi dell'odio, soprattutto prendendo di mira Salvini. Il movimento è apertamente schierato a sinistra, pro immigrazione, potete anche capire dal nome di questo membro, che appunto si chiama Steven Ogongo. Anche questo è un atto odiosissimo di censura, che fa parte anch'esso di tutta quella nutritissima schiera, tanto di sinistra quanto di destra, di obiettori di coscienza, di dissuasori comunicativi e falsiguaglie e quant'altro. Ma ritorniamo al caso della nave Gregoretti. Se vi ricordate soprattutto con la Sea-Watch, vi ricorderete senz'altro della bufera mediatica che si creò tra sinistra e destra. Perché? È un fattore molto semplice. Riutilizzando le parole di un giornalista del Foglio, Salvatore Merlo, se la memoria mi assiste, Salvini suona e il PD balla. Questo titolo è esemplificativo in tutte le sue parti. In quanto Salvini, nel caso Sea-Watch in particolare, la 18, soprattutto si watch, e c'è un casino colossale, che c'erano in mezzo la guardia di finanza, il fatto che questa qua ha voluto per forza entrare nel porto, spermando appunto la poveretta della guardia di finanza, tutte cose che ormai sappiamo perfettamente, e diciamo che forse sappiamo in quasi ogni loro parte, ma non è mai così. Però questa nave, la Gregoretti, siccome Salvini potrebbe rischiare in un certo qual modo un'altra situazione come era avvenuta con la 18, Salvini però non ne parla. Al tempo stesso, non parlandone, quindi non abbagliandoci sopra, il PD non risponde. Non gli importa. E perché non gli dovrebbe importare? Eppure anche lì ci sono migranti. Però è ferma a largo e ci sono anche dei militari fermi da giorni, chissà in quali anche condizioni igieniche, perché è una cosa veramente indecente starsene a largo senza poter ripulire la barca, senza poter appunto riprendere un ritmo decente. Questa nave della guardia costiera è ancorata lì, ferma da giorni e giorni, senza che la situazione si sblocchi. Il PD non fa nulla perché Salvini non dice nulla. Quindi, tornando al discorso un po' anche delle fake news, siccome anche delle notizie false, dovremmo anche quindi parlare delle notizie dissimulate. Sebbene questa non sia una notizia veramente dissimulata, non è nascosta, il Foglio ne parla. Ne ha parlato anche qualche altra testata giornalistica. Ora sì, ho citato il Foglio perché era la fonte da cui ho voluto prendere la notizia, soprattutto per il semplice fatto che ho citato tanto il giornalista quanto il suo titolo, quindi era giusto citare fonte. Non l'ho nominato in vano, assolutamente. Prima che vi fermiate con i vostri sillogismi di alcune persone di scarsa, perdonatemi con tutto rispetto, ma di scarsa lungimiranza. Quindi questa notizia non è completamente dissimulata, ma è tenuta quasi in silenzio, di sottofondo, è un rumore di sottofondo. Perché non dovrebbe fare rumore? Eppure anche loro versano in condizioni tremende, tanto quelli della Guardia Costiera, quanto quei poveracci che sono stati presi, rimangono lì nella speranza di poter attraccare, avere una speranza magari anche lavorativa, perché intendiamoci, c'è tanta gente che, anche se magari non scappa dalla guerra, da quello che è, o da qualunque situazione, è chiaro che se vengono qui in Italia, come se ne vanno in Germania, Francia, Spagna, tutto quello che è normale che stanno cercando una condizione migliore, ci si sposta per trovare, si migra appunto per una situazione più stabile, di equilibrio e di felicità, perché la Costituzione, non solo la Costituzione ma proprio il genere umano, è tenuto a ricercare la propria felicità, è una prassi umana, è una cosa naturalmente umana, quindi è normale che questa gente venga qui per cercare la sua fortuna. Poi magari tra di loro, magari non sapendo chi è che me li porta, e al tempo stesso non so neanche chi mi porta, è chiaro che posso avere anche dei problemi, perché ripetiamoci, il problema non sono i negri, come vengono chiamati in maniera proprio bestiale un po' da tutti questi da queste simpatiche persone su Facebook o su Twitter, che vedo tutta questa gente, principalmente, poi ho notato principalmente del sud, poi vabbè, non sono loro il problema. Fossero stati anche bianchi, come quello che era successo in passato, se vi ricordate con Karol Wojtyła, che ci fu un'immigrazione di massa dei polacchi, ci fu anche lì in quel caso un odio diffuso, un astio diffuso nei confronti dei polacchi, erano bianchi.
Però sono dell'est, non ci piacciono, sono invasori.
Eppure il discorso non è cambiato, cioè soltanto perché questi hanno la pelle un pochino più scura della nostra, anzi un po' tanto più scuro della nostra, ma non ce ne frega un'emerita cippalitta del fatto che abbiano la pelle più scura, intendiamoci. Il problema è un altro: che questi flussi migratori, così come è lecito anche aspettarsi, non essendo pienamente regolati, è chiaro che vanno a cozzare con un malcontento generale anche dell'italiano medio, che sebbene possa anche comportarsi come una bestia, è chiaro che si sente, non dico minacciato, perché molti parlano di minaccia, di potenza sessuale, dove sta scritta sta cosa, che non mi sembrano tanto diversi da noi esseri umani, anzi, cioè, a me mi sembrano uguali perfettamente in tutto e per tutto a noi, ma io non capisco dove la vedono questa cosa. Vabbè, cerchiamo di non trascendere o di scadere nel ridicolo o nel già detto. Però i flussi migratori, è chiaro che non essendo regolati al tempo stesso vengono strumentalizzati questi flussi migratori assurdi dalla destra così come dalla sinistra. È chiaro che vanno a finire per alimentare appunto non solo tanto le fake news, come abbiamo visto con i magrebini prima, il vice brigadiere Cerchiello Rega, che non è stato appunto ucciso dai magrebini ma da due americani. È chiaro che ci ritroviamo nella situazione in cui ci troviamo, in un clima politico ignorante, morto anche per molti versi, ideologicamente parlando, perché gente, opinionisti del calibro della Sette, che vengono a dire la rinascita dei fascismi. Ma quali fascismi? Quelli che urlano e starnazzano come oche storne in piazza a Roma insieme a partiti politici come Sforzo Vecchio e Villa Pù. È chiaro che non puoi dargli credito, cioè questa è gente pure che, se avete visto, avete sentito come parla, avete sentito come ragiona, ma proprio da un punto di vista, cioè, lo so che non è un discorso completamente oggettivo, perché magari appunto io non sono neanche di sinistra ma né di destra, io sono semplicemente per il buon senso e per la cultura, sinceramente. Ma l'avete sentito come parlano, come argomentano? Non hanno neanche una capacità argomentativa, né loro né quelli di sinistra, né i cosiddetti antifascisti. E poi, soprattutto tra gli antifascisti, c'è una nutrita schiera di persone anziane che invece di insegnare quello che hanno fatto, di ripetere quello che hanno fatto, piuttosto per quello per cui hanno combattuto, magari tra quei pochi ultimi in vita di partigiani che dovrebbero appunto insegnare, non tanto nutrire l'odio della sinistra nei confronti della destra e viceversa, della destra verso la sinistra, non dovrebbero fare questo nutrimento, bensì dovrebbero creare il ponte di collegamento raccontando quello che era, quello che hanno visto e quello che hanno subito, non cavalcando l'onda facile dell'invettiva. Perché quello che stanno facendo diversi anziani, hanno notato, perché seguendo molti diversi interventi, soprattutto della sinistra e della destra, di ambo i partiti, anche gli ex nostalgici fascisti, questa facilità, ma neanche infantile, proprio spicciola, proprio, ma neanche umile, è una cosa veramente disgustosa da un punto di vista proprio di una bassezza culturale ignominiosa, incavalcare l'invettiva. Ecco dove poi ci ritroviamo che appunto con situazioni come la nave Gregoretti della Guardia Costiera, che siccome non c'è l'invettiva da parte di uno, non c'è l'invettiva, quindi non c'è la risposta alla nota dell'altro, e intanto chi ci va di mezzo sono tanto quelli della Guardia Costiera, che poracci sono costretti dalla legge marziale, dalla legge del mare marziale, e anche soprattutto da un punto di vista anche etico, ci vanno di mezzo questi della Guardia Costiera, compresi i migranti. Magari si cominceranno ad azzannare tra di loro come cani feroci. Ci rendiamo conto di dove siamo? Il discorso dell'odio, così come anche la dissimulazione e la fake news, sono realtà di destra e sinistra, ed entrambe sono semplicemente frutto di un'ignoranza, appunto, adesso spiegherò più avanti, voluta e guadagnata. Dunque, quest'ultima parte riguarda un altro fatto di cronaca successo ieri, agosto 2019, in questo elogio alla supremazia nella quale l'America non è neanche così tanto estranea. Sto parlando della strage di El Paso. Ora sono pochi giorni l'uno dall'altro, cioè quasi un mese che ci sono stati, è quasi un mese che ci troviamo continuamente delle sparatorie in America, una tragedia dietro l'altra, massacri dietro l'altro. Ripeto, perché l'America, o meglio gli Stati Uniti, non sanno controllare nulla, neanche il flusso di armi, perché il loro sfrenato non solo imperialismo e capitalismo, ma anche lo mercato sfrenato anche delle armi non regolamentato e anzi difeso da emendamenti, decreti più che anticostituzionali, io direi proprio antietici, proprio che vanno contro qualsivoglia ragione logica umana, ci ritroviamo continuamente con stragi del genere. Ed ecco appunto l'ignoranza voluta e l'ignoranza guadagnata. Ma permettetemi prima di fare un riassunto della situazione. È successo ieri a un negozio della nota catena Walmart statunitense a El Paso, un killer tale Patrick Cruzes, di 21 anni, originario non proprio di El Paso ma a 9 ore di distanza da lì, ad Allen, ha sparato sulla folla, o meglio sulla gente che stava acquistando durante il periodo dei saldi per il ritorno a scuola dei bambini. Ha sparato sulla gente con una K-47, armato appunto di K-47 e tanto di cuffie per attutire il suono. Il killer di El Paso, questo Patrick Cruzes, ha ucciso 20 persone e a quanto pare ferito gravemente 40, ne ha ferite altre 40. Il bilancio è drammatico, è estremamente drammatico. Inutile dirlo, sono intervenuti l'FBI, è intervenuta la polizia, ha partecipato anche al cordoglio generale anche il presidente Trump, che non poteva certamente esimersi da questo casino. È il caso di dirlo, è il caso di chiamarlo così, casino, creato da questo mentecatto, da questo pazzo, perché di un pazzo si tratta, di un criminale e pazzo pure, che deve essere, perdonatemi l'essere scaduti così anche qui in basso, però perdonatemi, ma questo è un pazzo, sparare così come anche a coltello, guarda caso un altro americano, sparare così, ammazzare così la gente, proprio è tipico delle bestie, solo delle bestie, degli ignoranti, dei deboli. La violenza così, a questa maniera fisica, è il rifugio dei deboli, e lui è un debole, un 21enne debole. E il che mi fa molto male, sinceramente, sentire continuamente queste pazzie dilaganti, lampi di follia che si accendono un giorno sì e l'altro anche. È una cosa drammatica. Non c'è molto da dire sul fatto, c'è da dire semplicemente che anche da parte mia dispiace veramente sentire notizie del genere, per colpa appunto di un fallimentare controllo sulle armi, sulla difesa, su quello che volete, americana, di cui io personalmente non mi voglio neanche più interessare, non voglio più dare neanche soluzioni. Io sinceramente sono arrivato al punto che sono così non solo demoralizzato ma anche deluso dal sistema americano, dal sistema statunitense in particolare, che io gli auguro semplicemente continuate così, anzi mi arrendo proprio, non mi interessa neanche più, fate come volete, ammazzatevi come le bestie che siete, non mi importa più niente, cioè continuate ad ammazzarvi così come volete, fatelo. Però è anche giusto parlarvi e riportarvi non solo anche la notizia, vorrei anche discutere con voi di quello che è il risultato secondario, magari un terziario, o le diverse situazioni che si possono venire a creare con situazioni simili. Ora, vorrei leggervi una parte del manifesto del killer. Circola in rete il presunto manifesto del killer del Paso. Questo viene da il New York Times, lo sto leggendo. Spinto da ragioni economiche e politiche che lo avrebbero condotto all'insano gesto, bellissimo l'insano gesto, democratici e repubblicani hanno sbagliato per anni se non decenni, e anche i repubblicani in Texas sono a favore dell'immigrazione, sono pro immigrazione, sono a favore dell'immigrazione. Va bene, la razza ispanica parla di razza, non parla, cioè invasore, tutto. La mia morte non si può evitare, è inevitabile, ma non verrò ucciso dalla polizia, ma probabilmente sarò ucciso da qualcuno di quegli invasori. Io credo che la mia ideologia, il mio credo non è mai mutato nel corso degli anni. So che i giornali mi diranno che sarò uno di quelli della supremazia della razza bianca, ma i giornali media sono famosi bugiardi. Sono felice, sono onorato di combattere per la mia patria e per salvarla dalla distruzione. Ora, signori miei, questo è l'elogio della supremazia, la voluta ignoranza e l'ignoranza guadagnata. Anche nel loro caso, lui, volente o nolente, che lui ha attaccato, allora, quindi ha parlato di uccidere gli invasori. Quali invasori? L'invasore è quello che invade i tuoi confini con armi, con carri armati, con attacchi mirati, santo Dio. Attacca i media accusandoli di falsità, quindi ci mostra anche che sebbene questo sia un ragazzo giovane, 21 anni, un pazzo, va bene, un pazzo comunque, ci mostra anche che in effetti anche in America la notizia è sentita, ma tanto nelle notizie vere quanto nelle più, in numero percentuale maggiore, di notizie false. Poi che fa un'individuazione del nemico, soprattutto quelli di razza ispanica, parla di razza, quindi c'è anche qui in questo caso l'odio razziale tipico poi appunto di delle persone, ripeto, spicciole, proprio quelle, anzi molto meno del fango, del terriccio addirittura, non sono praticamente niente, perché una persona che si ferma all'apparenza appunto fisica di una persona e la elimina semplicemente perché sei diverso da me, sei soltanto che un matto, sei una bestia da abbattere però civilmente, nel senso appunto da buttare in carcere proprio, da ricoverare completamente, perché non è possibile. Alla fisionomica vorrei dirvi semplicemente che si è rivelata essere una scienza non solo falsa ma anche stupida, perché non è neanche una scienza, non si può sentire, no? E infine, scusatemi, ritorno sulla sua cosa, militanza americana estrema, quindi non repubblicani, non democratici. Questo è strano, non così strano, perché ci sono stati casi diversi di militanza al contrario, cioè di militanza pro Stati Uniti, che non vede né i repubblicani nei democratici. Perché non vede i democratici? Perché i democratici, giustamente, no? Secondo la visione di questi personaggi da ricovero, no? Non solo appunto, scusatemi se ripeto di ricovero, perdonatemi, è vero, è sbagliato, è vero, però lo ammetto, qui ammetto una piccola debolezza oggi, perché non si possono più sentire nel 2019 pazzie del genere. Non si possono più sentire, ma arriveremo anche a quest'ultimo ragionamento in fine puntata. Come dicevo, quindi non possono sopportare democratici perché sono stati storicamente a favore dell'immigrazione, contro appunto il razzismo, giustamente, contro la schiavitù, è tutto giustissimo, possiamo anche essere d'accordo. Non sono però al tempo stesso anche favorevoli ai repubblicani perché si sentono traditi dai repubblicani. In quanto questi repubblicani sembrano essere anche loro a favore dell'immigrazione perché non gli sparano, non li fermano, non li ricacciano a calcio, non sono veri uomini. Queste sono altre cose che ho sentito, ma queste in passato, tra film e documentari che sono qualcosa di esilarante, perché alla fine è anche un po' tragicomica questa cosa, perché questi elogi di militanza estrema. Di questi estremismi sovrani, come volete chiamarli, di razza bianca, non mi importa neanche più la dicitura, sinceramente, però ci siamo capiti. Sono comici nel loro fervore generale di termini verosimilmente altisonanti, ma che in realtà hanno un successo, magari sono alti. Di grande levatura, magari grammaticale, ma al tempo stesso sono utilizzati così male da rasentare la profondità di una pozzanghera, per dirvi, no? Io non so neanche come spiegarvelo senza scadere in effetti anche in una sorta, scusatemi, in una sorta di odio anche io, come mi verrebbe magari detto da qualcun altro, magari. Non è odio assolutamente, è solo è una sana delusione la mia, sinceramente. È una frustrazione, una sana delusione nei confronti proprio dell'essere umano, ma anche e soprattutto del mondo occidentale. Un mondo occidentale che non ha smesso comunque la sua perpetua campagna politica all'americana, basandosi ancora su stereotipi e luoghi comuni. Vecchi quasi quanto la guerra fredda, qui siamo ancora in realtà ancora in una guerra fredda ideologica, ma questi sono tutti altri discorsi che faremo magari più avanti. In un altro articolo nel giornalismo residuale di altri giornali americani, tra i quali appunto il già citato New York Times, da cui ho voluto prendere, in quanto fonte più autorevole, ho voluto prendere anche appunto i dati e la parte. Viene detto giovane di 21 anni, fanatismo giovanile, con tanto di punto di domanda, fanatismo giovanile? Potrebbe anche essere un fanatismo giovanile se si può pensare che magari sono proprio i giovani quelli che sono i più fanatici. La storia ce lo insegna anche in questo caso. Se vi ricordate, con quello che magari vi hanno fatto studiare a storia, o con quello che abbiamo studiato tutti quanti a storia, ci insegnano che tra i futuristi c'erano molti giovani, sedicenni o diciottenni, presi da questa febbre della guerra e poi si sono accorti durante la prima e seconda guerra mondiale dell'errore, della pazzia generale, che era appunto la guerra e l'odio verso il nemico. Regolare, che appunto magari potevano essere soldati tedeschi per i francesi e dei nemici interni, i traditori della patria, ovvero quelli che appunto potevano essere i socialdemocratici per i tedeschi in guerra. Ma adesso saltando tutto il discorso storico, perché vi ho parlato per 3 volte di voluta ignoranza e ignoranza guadagnata? Questo è un discorso abbastanza vario. Ed è un discorso anche un po' lungo e pertanto cercherò di essere il più sintetico possibile. Ma che dico sintetico? Acrilico. Battutaccia molto stupida. Torniamo al discorso. Perché ignoranza voluta e ignoranza guadagnata? Beh, innanzitutto ignoranza voluta perché ormai con tutti i mezzi che abbiamo, internet, anche Facebook, Twitter, televisione, radio, podcast anche in questo caso, blog, video generali, reporter, quello che volete, YouTube, tutto quello che volete, tutte queste fonti, non solo di intrattenimento, ci forniscono anche informazioni, quindi e ce le forniscono anche di continuo. Quindi essere ignoranti non è più una condizione, non si può più parlare di vera e propria ignoranza, si parla proprio di ignoranza di scelta. Guardate le comunità Amish lì negli Stati Uniti d'America, loro rifiutano la tecnologia, infatti sono delle zappe, se permettete. Cioè, sono delle zappe culturalmente, poi vabbè, sono pure cattolici, episcopali, non mi ricordo, vabbè, mormoni, quello che sono. Non mi interessa adesso. Però per esempio questo. E siccome questa è un'ignoranza anche voluta, come nel caso di Patrick Crusius, che ha voluto, e va bene, può anche essere una scelta, quindi ha voluto essere parte, scusate, del meccanismo della militanza estrema, ha guadagnato anche dell'ignoranza, perché non solo ha deciso di essere ignorante, ma nella sua decisione ha guadagnato anche lo status di ignorante. Quindi non solo è una decisione, magari qualcuno vuole, è magari una persona acculturatissima, magari però decide di essere ignorante in qualcosa, no? Quindi quindi guadagna anche lo status di ignorante in quel caso. Ma quest'altro è un caso magari differente. Forse è un discorso, ripeto, come ho detto, un po' troppo lungo e per questo potrebbe risultare macchinoso in alcuni suoi aspetti, quindi cercherò di snellire la discussione. Questa ignoranza voluta porta quindi alla condizione, allo status di ignorante, che però è uno status ancora più pesante di un ignorante occasionale. Mi spiego meglio, ecco, facciamo un esempio che è molto meglio. Prendete appunto uno come Patrick Crusius, 21 anni, e un altro ragazzo, facciamo sempre statunitense, ok? Ok, statunitense, che però ha vissuto in mezzo alle montagne da quando è nato, perché magari appunto è cresciuto in mezzo agli animali, mettiamo proprio caso estremo, quindi Patrick Crusius, che ha studiato magari quasi sicuramente, che si è documentato, sa utilizzare internet e tutto quanto, quindi lo sa utilizzare, quindi non è così ignorante, non gli mancano i mezzi, quindi sa utilizzare questi mezzi, ha deciso di essere ignorante e quindi è ignorante. Quell'altra persona, Pinco Pallino, questo senza nome della montagna, ecco, in America invece, è un ignorante allo stesso tempo, allo stesso modo di Patrick Crusius, allora magari secondo questo sillogismo, errato perché? Perché questo nessuno, questo signor nessuno della montagna di 21 anni, è ignorante perché non ha avuto accesso ai mezzi, magari spaventato, magari appunto perché è cresciuto, essendo cresciuto in mezzo alla montagna, in mezzo agli animali appunto, magari non essendoci nella condizione peggiore, non essendoci mai stato un vero e proprio contatto con gli esseri umani, ma solo con gli animali, è chiaro che è un ignorante, ma è un ignorante alla maniera di Rousseau, buono, potremmo dirlo. Patrick Crusius invece è un maledetto. Nel senso proprio del latino, cioè ha deciso di essere ignorante, quindi la sua ignoranza è ancora più pesante, perché l'ha deciso lui e ha fatto sì che questa sua ignoranza scadesse non solo in un atto violento, ma che fosse anche a danno di altri. Laddove il signor nessuno della montagna è a danno solo suo, poverino, non è neanche colpa sua, perché appunto non parlando magari con altri esseri umani, non avendo contatti, è ignorante, quindi è al pari magari di una belva. Quest'altro è una creatura, Patrick Crusius, che è diventato una belva, e ciò è ancora più esecrabile, è decisamente più esecrabile. Ed è questo che noi dovremmo abbattere, non i discorsi dell'odio, non il riprendere ogni singola maledetta parola, ha detto negro, ha detto immigrato, è una vergogna, non si dice così, sei un populista, un demagogo, è qui, è là, sei una zecca, sei un comunista, è qui e te mangi i bambini, boldrini, queste parole come boldrini che ti mettono paura, capito, che ti dicono la nuova amica di Boldrini o l'amico di Boldrini o Boldrini amica degli immigrati, queste cose così, queste sono cose agghiaccianti, di un'ignoranza non soltanto voluta, ma di un'ignoranza ancora più nera, di un'ignoranza ancora più fetida, marcescente. È questo che dobbiamo abbattere, non il discorso dell'odio. Il discorso dell'odio, così come le fake news, sono, ahi noi, una faccia del dado, più che della moneta, perché la moneta c'è soltanto due facce, qui si sta parlando di più facce, quindi è quasi, non sto dicendo aleatorio, però sì, ci sono più facce di questa ignoranza. Questi sono semplicemente risultati che poi, come ho detto, appunto, ci sia la menzogna politica, la notizia artefatta, che hanno due obiettivi differenti, qui potremmo dire tante altre cose, ma come vi ho detto, ne parleremo in un'altra sede. Benissimo, io credo di aver detto tutto quello che mi ero prefissato, perdonatemi per la lunga puntata che mi ero promesso di fare puntate più corte, ma mi rendo conto anche che non solo è passato molto tempo, ma non avevamo più parlato da un po' di tempo, quindi volevo darvi qualche notizia di più, se vi sono venuto a noia non era mia intenzione. Va bene, direi basta così, musica.
Yeah. look around me, taking pages from a magazine. Been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Turn back now, got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs, fighting tooth and nail on the way. I tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong, but we just gotta hold on. We're gonna be late.